città ne parla.
Buongiorno. Mi chiamo Rosa, buongiorno, parlo da un paesino del Lazio. E ecco, io volevo riferirmi alla lettera che è comparsa oggi sulla Repubblica, e di quella lettrice che segnalava come la questione del dominio sulle donne prenda la forma economica e quindi nelle situazioni di separazione processuali. E si vede che in generale la donna perde perché ha meno denaro, perché il lungo, ecco, io volevo insomma fare questa, diciamo, umile riflessione, il lungo lavoro dell'emancipazione femminile, che insomma va dagli anni 50 in poi, perlomeno in questo paese, è stato duramente contrastato dalla difficoltà di raggiungere delle posizioni economiche, diciamo così, tra virgolette, di potere. Il dominio culturale è ancora maschile e passa proprio per il dominio economico.
Buongiorno, Antonio, mi chiamo Antonio e chiamo dalla provincia di Treviso. Io chiamavo in merito all'articolo di quella signora su Repubblica che parlava delle difficoltà che ha avuto a seguito della sua separazione e anche alla telefonata che ha fatto poco tempo fa a un'altra signora. Allora, io vi prometto che di lavoro faccio l'avvocato, quindi in qualche modo mi sono interessato anche alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito all'assegno di mantenimento, al fatto che sia stato eliminato in qualche modo l'automatismo in caso di separazione tra un assegno di mantenimento collegato allo status economico che aveva la famiglia in costanza di matrimonio, ed è stata posta la necessità per il giudice di valutare le effettive possibilità del coniuge debole, che non neghiamolo, nel 90% dei casi è la donna, di trovare di trovare sul lavoro un modo di sostenersi. Cosa che per me è legata al buonsenso, è stata una decisione di puro buonsenso.
Sono le 10, 3 minuti e 30 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà e benvenuti a Tutta la città ne parla. Le due telefonate arrivate stamane a filo diretto di prima pagina che abbiamo fatto riascoltare nella nostra sigla ci portano al cuore di una giornata e di un grande sforzo che Radio 3 sta facendo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Uno sforzo iniziato già sabato sera con uno spettacolo teatrale molto forte e molto bello che si può riascoltare. Era in diretta dalla Sala B di Via Asiago, ma si può riascoltare sul nostro sito e in podcast. Tutto quello che volevo, storia di una sentenza che riporta al cuore di una vicenda, una delle ragazzine coinvolte nel caso di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma, uno grande sforzo teatrale che nasce dal lavoro di un magistrato, del giudice Paolo Di Nicola. E poi ancora un altro spettacolo questa sera, sempre in diretta dalla sala B di Via Asiago, la Camera di Sangue, dal testi della scrittrice britannica Angela Carter, e poi Radio Tremondo, L'Idealista, Hollywood Party, un ciclo di documentari di Tre Soldi e poi anche noi di Tutta la città ne parla, a prendere spunto da quello che ci ha detto Rosa in quella telefonata, molto importante. C'è una forma di violenza diversa dalla violenza fisica, dallo stalking, una violenza più strisciante ma non per questo meno devastante, in realtà profondamente collegata alla violenza fisica. È il dominio economico dell'uomo sulla donna, un retaggio millenario che ancora caratterizza la nostra società, il mondo intero, l'Italia forse più di altri paesi europei. Basta guardare i dati sulla gender pay gap, la differenza di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro, la disoccupazione femminile soprattutto nelle regioni meridionali, e poi quello che succede nelle aule di tribunale quando c'è un divorzio e l'impoverimento netto a cui vanno incontro le donne. Avete sentito anche una telefonata diversa di un rappresentante degli uomini, un avvocato che difende padri separati per i quali spesso ci sono conseguenze difficili, sì, ma i numeri dicono che alle donne va quasi sempre peggio. Perché? Perché hanno poca indipendenza economica. Noi di questo oggi vogliamo parlare, non solo in generale del dominio meno evidente che l'uomo continua a esercitare nella nostra società sulla donna e di che legami tutto questo ha con la violenza fisica. Domande gigantesche che cominciamo questa mattina a girare a Francesco Menditto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Mendito è il procuratore capo di Tivoli, una sede giudiziaria, una procura dove è stato inaugurato, l'avevamo già raccontato, mi ricordo qualche tempo fa, tutta la città ne parla, lo sportello Spazio Ascolto Vittime Vulnerabili, a disposizione delle donne del territorio per denunciare violenze, maltrattamenti, ma anche per chiedere informazioni. E con noi anche Marcella Caradonna, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Commercialista, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, se non sbaglio,
sì,
vero Caradonna?
Di Milano.
E che parteciperà peraltro anche oggi lei a varie iniziative, perché nel suo mestiere, peraltro lei fa il mestiere più vicino alla verità economica delle famiglie, lei come i suoi colleghi, e quindi molto può fare innanzitutto per farci capire come stanno le cose dal punto di vista del rapporto uomo-donna e anche che misure si possono intraprendere, che consigli si possono dare. Se è d'accordo Caradonna, comincerei proprio con lei per chiederle come stanno le cose, se è possibile fare una fotografia del rapporto economico uomo-donna oggi in Italia.
Io credo che ancora ci sia, quello che avete detto voi, un forte predominio comunque in ambito economico, nell'equilibrio diciamo all'interno delle coppie, della componente maschile sulle donne. C'è da dire che, come sempre, come nei contratti, quando ci si sposa non si pensa neanche...
La voce di Caradonna è sparita, proviamo a ripristinare immediatamente il collegamento, ma penso che possiamo riprendere il filo dove si era interrotta lei con il dottor Mendito, il quale si trova, immagino, in una posizione privilegiata, soprattutto per il... spiegarci cosa accade quando un matrimonio va in crisi, quando il rapporto uomo-donna arriva in tribunale.
Sì, prima di tutto complimenti a voi di Radio 3 per il lavoro culturale che state facendo, perché il predominio economico dell'uomo verso la donna è un problema culturale, ma non è di questo che possiamo parlare in questo momento, ma lo vediamo
anche di questo, poi ci arriviamo. Sì.
E allora ecco perché io vedo tutti i giorni le rinunce che fanno le donne che lavorano nel mio ufficio o le donne polizia giudiziaria che lavorano per me, per la famiglia, e poi dopo si troveranno in difficoltà. Quindi questo è un tema di carattere generale, anche di legislazione. Andiamo un po' più a dire, io sono certo, non è che credo, sono certo che c'è un predominio economico degli uomini verso le donne, e tutto questo si riflette nelle aule di giustizia, che è il mio osservatorio privilegiato. Io come pubblico ministero vedo la violenza economica sia nel caso di maltrattamenti, sia nel caso di stalking, quindi nel penale nei confronti delle donne, e lo vedo anche nei procedimenti civili, perché il Procuratore della Repubblica, almeno io, mi costituisco nei procedimenti civili di separazione e di divorzio dove ci sono figli minori, e anche lì vedo esercitata la violenza economica. Vi do 2 o 3 riferimenti di ordine pratico, perché sennò parliamo di cose astratte. Si dice che le donne presentano denunce strumentali o calunniatorie. Le faccio l'esempio di un'intercettazione telefonica nei confronti di una donna, perché intercettiamo anche il marito in questo caso, reato di maltrattamenti, era in corso il dibattimento, il marito dice alla moglie: devi ritirare la querela, se no io non addivengo in sede di separazione civile all'assegno di mantenimento che mi chiedi. Quindi le ritrattazioni delle donne per maltrattamenti nei processi penali dipendono anche dai ricatti economici. Questo per farle un esempio. Vedo ancora nei procedimenti civili, per esempio, dove gli uomini non vogliono assolutamente pagare questi assegni alimentari in favore dei figli, non voglio parlare in favore della donna, perché perdono il lavoro. Nel momento in cui inizia la separazione e il divorzio, la separazione, perdono il lavoro, non hanno i soldi per comprare, per dare 100 euro, stiamo parlando anche di questo. Poi quando facciamo le indagini patrimoniali vediamo che in realtà gestiscono varie attività di carattere professionale. Ecco, c'è una mentalità da parte dell'uomo che di fronte a una separazione, di fronte a un allontanamento, quindi quando la donna lo lascia perché ha fatto una scelta di libertà, in quel momento scatta in misura massima il ricatto economico. E ovviamente la donna, che in quel momento è debole perché l'uomo esercita una violenza e quindi ha meno possibilità economiche, si trova in difficoltà. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostenere le donne che si trovano in questa situazione, bisogna prevedere degli aiuti economici anche a livello legislativo, e le istituzioni non devono abbandonare le donne. I centri antiviolenza devono essere presenti. Ci vuole un reticolo che consente alle donne di resistere, perché se non resistono poi ritratteranno, faranno degli accordi di separazione poco vantaggiosi e altro, quindi è bene parlare di queste cose.
Senta, dottor Menditto, procuratore capo di Tivoli, intanto abbiamo recuperato anche la commercialista Marcella Caradonna, tra poco verrò da lei, Caradonna, però ancora sul fronte, sul versante giudiziario e l'ambito dei divorzi, che poi è stato il primo sfiorato questa mattina a prima pagina, che ci sembra particolarmente interessante. Noi abbiamo appreso anche per importanti divorzi di persone famose della politica, del potere economico nel nostro paese negli ultimi anni, che vi è una tendenza della giustizia italiana a riconoscere un numero inferiore di assegni di mantenimento, il che è stato salutato anche come un elemento di progresso, come a dire, è un incentivo e anche un riconoscimento delle capacità della donna di andare sul mercato del lavoro, anche se i dati sono quelli che insomma, si potrebbero ricordare, l'occupazione femminile è bassissima, soprattutto al sud, e quindi diciamo così, tendere a considerarla allo stesso piano dell'uomo. Ovviamente questo però provoca degli, in certi scenari soprattutto, un impoverimento netto delle madri separate.
Certo, se mi consente, guardi, la Corte Europea a vari livelli parla di truffa delle etichette.
Che vuol dire?
Ora glielo spiego. Cioè, attraverso degli aspetti di carattere formale vogliamo giustificare degli aspetti di carattere sostanziale che in realtà non esistono. Truffa delle etichette. Le etichette non corrispondono alla realtà. Cioè, noi vogliamo partire dal presunto raggiungimento da parte della donna, ma è presunto, di una parità economica e di genere, per poi trarre delle conseguenze negative per la donna: riduzione dell'assegno, eliminazione dell'assegno, perché lei è questo l'esempio che mi ha fatto. Ma la premessa è sbagliata, quindi anche il risultato è sbagliato. Sicuramente assistiamo in questo momento a delle opzioni culturali che tendono, come dire, ad attaccare alcuni diritti che sono stati conquistati dalle donne. Ora, il fatto che in alcuni casi venissero dati degli assegni anche elevati a persone e a donne che non necessariamente lo dovessero meritare va benissimo, ma questo non può travolgere il 98% delle donne che fanno fatica, ripeto, non a sostenere se stesse, perché io di questo posso anche discutere, ma a sostenere i figli minori che non sono autonomamente, economicamente indipendenti, che sono figli anche di quel padre che non vuole pagare. Guardi che noi siamo pieni di procedimenti in cui le donne devono fare dei decreti ingiuntivi, cioè andare davanti al giudice per far pagare all'uomo il 50% delle spese universitarie, per esempio, o delle spese della mensa del bambino. Cioè l'uomo preferisce non pagare, ottenere un decreto ingiuntivo, pagare poi le spese dell'avvocato, pur di non dare alla donna la soddisfazione, dal suo punto di vista, di pagare queste spese, perché è un ricatto economico. Non so se sono stato chiaro. Noi dobbiamo smantellare questo modo di pensare, lo dico a livello giudiziario, dobbiamo sapere che esistono questi meccanismi e quindi intervenire in maniera non inesorabile, ma giusta nei confronti di chi esercita questa violenza.
Ritorniamo ad allargare il campo al più in generale rapporto economico tra uomo e donna con la presidente dei commercialisti di Milano, dottoressa Marcella Caradonna. Allora, purtroppo la comunicazione si è interrotta quasi all'inizio del suo ragionamento, ma questo ci ha consentito di entrare subito, come dire, nelle aule di tribunale, che era l'altro nodo critico questa mattina nel dibattito. Che cosa si può fare concretamente? Lei ha anche collaborato, se non sbaglio, a dare dei consigli non solo ai suoi colleghi commercialisti, ma anche appunto alle donne, spesso appunto condizionate negativamente da un predominio economico dentro la famiglia del coniuge.
Sì, guardi, noi stiamo cercando di agire molto sulla prevenzione, perché cerchiamo di attivare degli strumenti di educazione finanziaria, perché il problema è anche che quando si è sposati la donna tende a considerare comunque il patrimonio familiare come se fosse un unicum. E questo la porta anche ad assumersi dei rischi e poi nel momento in cui c'è la separazione questi rischi restano lo stesso in capo alla donna. Pensi alle garanzie che vengono date dalle donne per l'attività imprenditoriale del marito, che garanzie su finanziamenti bancari che poi purtroppo la donna si trova a dover affrontare, dalla quale non può essere più svincolata, e questo può portare anche poi a mettere a rischio la casa stessa, e sono dei casi che non sono così rari come si pensi, sono situazioni che noi ci troviamo a verificare abbastanza quotidianamente, per cui è importante anche nel periodo in cui si è sposati, e con l'augurio ovviamente che non ci siano delle situazioni di criticità successive, però è importante mantenere determinati comportamenti, determinate azioni che non sono quello che pensa la donna, cioè molto spesso dice: se io non do la garanzia è come se non desse una dimostrazione di amore verso mio marito e di fiducia. In realtà non è così, è una forma di tutela, ma anche della famiglia stessa.
È vero? Tutto questo, sì. Prego, prego, cara donna, continui pure. Poi le chiedo
tutto
un'altra cosa.
Questo, ovviamente, poi quando c'è una separazione, è chiaro, diventa un boomerang verso la donna, perché non può svincolarsi, quindi a fronte di una separazione io ho visto delle situazioni in cui l'uomo tanto sa che c'è la garanzia della donna, non paga proprio più, e quindi la donna si trova addosso i debiti del marito.
E questo è davvero devastante, l'idea che questo sia un fenomeno diffuso. Le voglio chiedere anche un'altra cosa, è uno dei fattori che spiega questa situazione di disparità davvero inaccettabile. Se le corrisponde quello che ho letto, insomma, preparandomi per questa puntata poco fa, e cioè che le donne hanno, per esempio, la tendenza, uomini e donne hanno la tendenza a condividere un pregiudizio, cioè che nella coppia è l'uomo quello che pensa conti correnti, investimenti, e per esempio nella gestione del denaro le donne avrebbero mediamente nel mondo una propensione minore all'investimento, e invece scegliendo atteggiamenti più conservativi, cioè libretti di risparmio o al massimo investimenti immobiliari. Questo tipo di mentalità è davvero più diffusa tra le donne, secondo lei, e come si scardina questo? Perché è a sua volta un elemento che le indebolisce dal punto di vista finanziario ed economico.
Io credo che ci siano delle differenze generazionali, cioè sui giovani noto una consapevolezza e anche da parte delle ragazze differente, e quindi anche una voglia di autonomia, di indipendenza economica, e quindi all'interno della coppia, forse perché stiamo anche parlando tanto di questi argomenti, delle forme di tutela e di non affido tutto al proprio marito. Per le donne di età maggiore sì, questo è ancora presente. Devo dire che vedo anche tante donne che proprio quasi rifiutano mentalmente di occuparsi di tutta una serie di cose, e poi si trovano disorientate quando poi tutto questo invece diventa fortemente reale. Mi viene in mente, non c'entra niente con le separazioni, però, di una cliente che è rimasta vedova e non le veniva neanche in mente il pagamento della bolletta, perché aveva delegato completamente tutto al marito. Questo ovviamente comporta poi, ripeto, in caso di separazione, l'utilizzo di tutto questo meccanismo che si è creato all'interno della coppia da parte del marito, che ha astio, perché poi si innescano anche degli elementi psicologici, per cui anche persone che nella quotidianità si comportano in modo assolutamente corretto scattano dei meccanismi di ricatto su tutti questi aspetti, e diventa tutto veramente un boomerang.
È con noi, ragazze, davvero, Marcella Caradonna, e rimanga, perché vogliamo approfondire ancora questo tema con ancora,
certo,
più concretezza. Francesca Garisto, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Che di professione fa l'avvocato, vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, che ha, ci racconterà di uno strumento molto concreto per arginare i fenomeni di cui ci ha detto Caradonna, ma anche il procuratore di Tivoli. Un vero e proprio vademecum per prevenire la violenza economica contro le le donne. Interessante il fatto che, se non sbaglio, ne avete fatte due edizioni, una nel ormai lontano 2006 e una oggi. Ci sono nuove leggi bancarie, ma è anche cambiata la società. E che consigli pratici bisogna dare? Proviamo a usare questo spazio radiofonico anche per renderci il più possibile utili a chi ci sta ascoltando. Garisto.
Concordo sulla necessità che le donne abbiano piena consapevolezza dell'economia, l'economia familiare in particolare, per poter essere libere di scegliere e di non essere meno dipendenti possibili dal proprio compagno, peggio ancora quando il proprio compagno è violento, per cui la libertà anche di affrancarsi senza il timore un ricatto economico. Le nostre guide hanno proprio ci tengo a dire che siamo state
Garisto, mi scusi, parli se possibile più vicino al microfono e più forte, sì, perché la sua voce ci arriva un po' disturbata. E ci dai anche qualche esempio concreto per essere appunto pratici il più possibile.
Lo diceva chi mi ha preceduto poco fa, la consapevolezza, la capacità di tenere un conto corrente, di fare dei bonifici anche online, di fare degli investimenti, le informazioni necessarie per le donne base per poter gestire la propria economia e l'economia familiare, proprio la capacità di dialogare con un funzionario di banca, sapere che esistono delle possibilità di investimento e quali sono i tipi di investimento idonei a seconda del tipo di patrimonio che si ha. Sono tutte queste informazioni e soprattutto la sensibilizzazione di queste donne sulla necessità, sul valore di questa consapevolezza, perché se le donne sono consapevoli di quanto sono più forti, se sono autonome e dal punto di vista economico, sono anche più forti per reagire e affrancarsi dalla violenza. Questa è la capacità, le informazioni base tipo economico necessarie per poter essere autonome, questo è.
Io credo sia molto importante, non tanto quello che facciamo noi, ma continuare a tenere alta l'attenzione sulla debolezza economica delle donne. Sì. Una debolezza che riguarda tutte le donne, le donne che si separano, le donne che divorziano, le donne che subiscono violenza. Nei confronti di queste ultime, il governo ha proposto e promesso uno strumento di aiuto economico diretto attraverso il microcredito, il canale del microcredito. Per parlarcene, per capire di che si tratta, è con noi la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Buongiorno e benvenuta a Tutta la città ne parla.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Mi lasci dire prima ancora di farla parlare che lei tra poco parteciperà a un impegno importante della nostra azienda, della RAI, a pochi passi da dove ci troviamo noi qui, e cioè nelle sale di Viale Mazzini dalle 11.30 alle 13, parlerà del racconto che i media fanno della violenza contro le donne, lo farà insieme al presidente della RAI, Foa, e ad altri relatori. È decisivo, perché poi dal racconto mediatico si arriva molto velocemente alla realtà concreta. Allora, perché questo impegno, questo tipo di canale microcredito per aiutare le donne che escono dalla violenza familiare?
Innanzitutto è stato importante porre il tema e l'accento sul problema della violenza economica. La violenza economica significa per le donne un ulteriore spazio di non libertà personale all'interno della famiglia. Spesso accade che le donne vittime di violenza sono anche usurpate dai loro compagni, non solo nella loro fisicità, nella loro dimensione emotiva, personale, psicologica, ma anche nella loro dimensione, diciamo, proprio di carattere economico. O non lavorano perché sono costrette a non lavorare, o anche laddove dovessero lavorare spesso poi sono oggetto di indebitamento da parte del partner, spesso anche inconsapevole. È chiaro che un'esperienza di questo tipo significa da un lato un'occasione di coercizione, dall'altro un ulteriore ostacolo a denunciare, a decidere di ricominciare una vita altrove. Il tema del che lavoro farò, che casa potrò avere, che futuro posso dare ai miei figli è un tema enorme per queste donne. Allora, noi abbiamo introdotto questo progetto di microcredito di libertà, rispetto al quale il Ministero mette fondi a totale garanzia del fondo, appunto, del prestito che verrà dato alle donne, ma non si tratta semplicemente di un prestito, si tratta dell'attivazione di un percorso di fiducia nei confronti delle donne, che quindi avranno la possibilità, accompagnate prima dalla rete dei centri antiviolenza e poi da quelle realtà che potranno, appunto, farsi loro prossime nell'aiutarle a ricominciare una vita, poter ritrovare una fiducia di una comunità, dello Stato e di tutta la comunità rispetto alle loro capacità. Non devono essere lasciate da sole, deve essere riattivata questa dignità senza però attivare meccanismi di dipendenza, e quindi davvero una liberazione, e una liberazione accompagnata, perché il problema della violenza non è un problema che può rimanere chiuso nelle mura domestiche, sia nel momento della denuncia ma anche del dopo, della ricostruzione della vita possibile dopo.
Ministra Bonetti, ovviamente la sopraffazione economica dell'uomo sulla donna, che è un retaggio sin dalle origini della nostra civiltà, che ancora ci portiamo sulle spalle, si combatte in primo luogo non solo con la consapevolezza degli strumenti finanziari, come ci spiegava poco fa l'avvocata Garisto e gli altri nostri ospiti, ma in primo luogo direi con l'occupazione, con lo pieno sviluppo lavorativo di una donna. E andando a guardare i dati sull'occupazione femminile, che in termini medi nel nostro paese stanno anche crescendo, anche se sono tra i peggiori d'Europa, il problema, come al solito, è una differenza abissale quasi tra quello che accade in certe zone del nord e il sud. Siamo a un ben oltre il 50% di donne occupate nelle regioni settentrionali e un dato che sfiora il 30% in diverse zone, le più difficili del sud. Come si affronta, come si fa ad avere un approccio unitario innanzitutto a questo problema? E non è questa forse la battaglia più importante da combattere?
Allora, ci sono tante battaglie che vanno combattute tutte insieme. Questa del lavoro femminile, della possibilità di aumentare il numero delle donne che stanno nel mondo del lavoro in modo attivo e da protagoniste, è fondamentale. Per questo una delle azioni principali del Piano Strategico Nazionale, che attueremo in particolare in concerto con il Ministro del Lavoro, si rivolgerà esattamente alla valorizzazione e alla promozione del lavoro femminile, in particolare nelle regioni del Sud e in tutti quei luoghi del nostro paese che purtroppo ancora oggi noi dobbiamo chiamare periferie, perché isolati, non connessi, fuori dai centri, diciamo, principali della produzione, delle imprese e del lavoro. Come fare tutto questo? Si devono attivare vari percorsi. Certamente, ad esempio, la promozione della autoimprenditorialità femminile è uno degli elementi importanti. In questo senso, favorendo anche percorsi di cooperazione tra le donne. L'esperienza, per esempio, delle cooperative al femminile è un'altra esperienza efficace, perché rimette le donne in un circuito di rete sociale e quindi non le lascia da sole. Noi, ci sono dei fondi di promozione, ma non bastano i fondi, certamente sono importanti, ma servono anche delle politiche attive da questo punto di vista, quindi facilitare percorsi sia nell'attivazione che nell'accompagnamento di queste forme anche di autoimprenditorialità, e ancora prima della formazione da parte delle donne per poter permettere a loro di avere quelle cosiddette skills necessarie per poter entrare nel mondo del lavoro. Dopodiché non è da ultimo dirci che c'è un tema anche di carattere culturale, di narrativa e di narrazione da questo punto di vista, e questo mi collego a quello che lei ha detto prima. Nel tema della violenza verso le donne e in generale nel tema dell'empowerment femminile, cioè la possibilità di dare alle donne un ruolo di protagonista e una dignità nella nostra società, il ruolo dei media, del racconto culturale e sociale che si può fare è fondamentale, quindi su questo bisogna costruire un'alleanza importante.
Su questo, ricordo, ne parlerete lei e altri tra poco nella sede, esatto, di Viale Mazzini della RAI, quindi buon incontro e buon convegno. Grazie. Io nel frattempo continuo a registrare, non ho ancora letto messaggi al 3355734296, anche se per la verità stamani stanno arrivando, come sempre quando trattiamo questo tema, molte storie e testimonianze personali anche difficili, francamente, da rendere pubbliche. Provo a dare un esempio. Renata da Bolzano, che racconta esattamente quanto ci diceva poco fa, se non sbaglio, cara donna: avevo firmato ben 3 fideiussioni in matrimonio sotto la pressione del mio ex marito e del direttore di banca, uomo suo amico. Sono stata sottoposta alla trattenuta sullo stipendio per i debiti maturati dal mio ex, che tra l'altro non ha più pagato più gli alimenti per i figli dopo i primi 3 mesi. Poi c'è un altro problema: la conciliazione tra tempo per la famiglia e per i figli e tempo per il lavoro. Daniela da Ostuni ci racconta di sua figlia, costretta a trovare un lavoro lavoro più remunerativo. Il risultato è che qualcun'altra dovrà far da madre a sua figlia di 4 anni, aiuto sociale pari a zero. Ma il padre verrebbe da chiedere, vabbè. Fare figli in Italia a volte è una condanna. Io stesso ho levato 2 figli da sola. Spero che avvenga un grande cambiamento che aiuti veramente le donne madri. Grazie per l'opportunità. Io vorrei tornare in conclusione di prima parte di questa puntata di Tutta la città ne parla dal procuratore capo di Tivoli, il dottor Francesco Mendito, che insomma nella sua sede e nel suo tribunale ha fatto e sta facendo cose molto importanti, che a cui forse, me lo lasci dire a me, si potrebbero ispirare anche altre procure italiane. Sì. E come? Ce l'ha già detto prima, ma insomma andiamo più in profondità. I due temi, il dominio economico e la violenza fisica, si intrecciano. Secondo lei, il fatto che, per esempio, in certe zone del paese l'occupazione femminile tutto sommato stia aumentando e quindi si stiano riequilibrando le cose, soprattutto nelle generazioni più giovani, anche in termini di consapevolezza, può essere una molla che fa scattare ancora di più la violenza, nel senso che molti uomini rappresentano una visione patriarcale del mondo, dei rapporti, e vedono che il terreno gli sta venendo meno sotto i piedi, che non sono più dominanti e per questo si arrabbiano e diventano violenti e aggressivi?
Guardi, noi abbiamo molti esempi dove ci sono questi tipi di aggressività e di violenze da parte di professionisti, per esempio, che non accettano che la loro moglie sta facendo dei passi avanti, non accettano la libertà. Il vero problema è il problema culturale, cioè quando un uomo non accetta che la donna vuole essere libera, ma la donna deve essere libera. Per questo è un problema culturale, per questo sono d'accordo con la Ministra quando dice che ci vuole un'alleanza di tutti i soggetti per dare una prospettiva culturale diversa e ciascuno al proprio interno, io lo faccio come procuratore ma tanti altri procuratori lo fanno, devono fare la loro parte per dare una prospettiva culturale e per applicarla in concreto. Guardi, e vado, come dire, a sintetizzare un pensiero che mi piace rappresentare. Noi oggi stiamo spendendo molte parole, no? Contro la violenza ai danni delle donne, contro la violenza economica, eccetera. Domani, dopodomani, forse i riflettori si spegneranno e forse molti di quelli che parlano oggi nel concreto non fanno quanto potrebbero fare. Allora, come dire, io nella mia sede, voglio dire, ho visto che si può fare, ma richiede sforzo, impegno, alleanza di soggetti. Allora, se posso lanciare un appello e se me lo consente, è che ognuno di noi, anche domani e tutti i giorni successivi, deve fare la propria parte. Per esempio, io sono sicuro che la Ministra, nel fare questo progetto del microcredito, che è fondamentale, già abbia un cronoprogramma, sapendo che fra 6 mesi o fra 1 anno saranno erogate le somme alle donne che ne hanno bisogno, così come sono convinto che i progetti per aumentare i centri antiviolenza e le case rifugio saranno realizzati entro 6 mesi o 1 anno. Pensi che nel mio territorio 600.000 persone, 1.000 denunce codice rosso, io non ho una casa rifugio, quindi i carabinieri quando la donna si presenta col figlio e non sa dove andare, non sa dove metterle, non sa come farle rifugiare e ci dobbiamo inventare vari escamotage che nello stadio. Ecco, la cultura e la concretezza.
E a proposito di concretezza, giudice Menditto, arrivano storie dettagliate e durissime dei nostri ascoltatori. Ho dovuto lasciare la casa, non si firma questa signora, ma insomma la scusiamo, anche se sempre chiediamo ai nostri ascoltatori di lasciare almeno un nome al termine del messaggio, al 335-5634-296. Ho dovuto lasciare la casa dove vivevo con il mio compagno dopo 18 anni e i miei 2 figli di credo 16 e 15 anni, ben consapevole che a 46 anni non avrei mai potuto trovare un lavoro e quindi la possibilità di mantenerci tutti. Ora li vedo sporadicamente, anche perché stanno all'estero i figli, e come se non bastasse sono considerata una madre snaturata in parte anche da loro stessi, che non conoscono bene la situazione che mi ha obbligato ad andarmene. Nessun aiuto neanche dal progetto microcredito donna, parole ancora, solo tante parole, se la prende anche con noi, insomma ne capiamo la frustrazione, come vivo, o meglio come sopravvivo, e ne ho vergogna in casa con mia madre pensionata. Altri messaggi non li leggo, ma li ritrovate sul nostro sito, sul sito di Radio 3. E noi ora continuiamo in musica. Ha tenuto il suo primo concerto sabato scorso al Forum di Assago, ma noi la seguiamo da tempo. Sto parlando di Claudia Lagone, in arte Levante, da Caltagirone, siamo in provincia di Catania, ma cresciuta artisticamente a Torino, dove si è trasferita con la famiglia a 14 anni dopo la morte del padre. La canzone che vi proponiamo, tratta dall'album del 2017 Nel caos di stanze stupefacenti, mette insieme i temi della violenza contro le donne e quello del dominio del genere maschile sul femminile. Levante, Gesù Cristo sono io.
Gesù Cristo sono io, tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina e sulla testa solo tante spine. Gesù Cristo sono io, per le menzogne che ti ho perdonato e le preghiere fuori dalla porta, per il mio sacro tempio abbandonato.
Levante, Gesù Cristo sono io, un brano che ha arricchito il nostro dibattito di stamattina intorno a quella particolare, meno evidente forma di violenza che l'uomo esercita sulle donne, che è l'oppressione, il dominio economico. Ringraziamo davvero l'ascoltatrice Rosa, prima pagina, che ha portato questo aspetto al centro della nostra attenzione, un'attenzione che non verrà meno per tutta la giornata qui a Radio 3. Si concluderà con una diretta teatrale dalla Sala B di Via Asiago, testi della scrittrice britannica Angela Carter, se ne parleremo ancora tra poco, e poi altri programmi di Radio 3. Subito dopo di noi si andrà in giro per il mondo con i colleghi di Radio 3 Mondo a vedere lo stato della violenza in contesti diversi dal nostro. I messaggi stanno arrivando al 335-56-34-296. Alcuni insistono sul che fare per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia. Una soluzione potrebbero essere asili nido gratuiti, orari prolungati, come fa una donna magari sola a lavorare dovendosi occupare dei figli, e altri ancora che vanno sul tema della violenza economica. Ora però affrontiamo e apriamo un'altra pagina in questa puntata di Tutta la città ne parla, dedicata alla violenza vera e propria, lo stalking, la violenza fisica. Lo facciamo con Marco Calonzi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
che di mestiere fa l'informatico forense ed è cofondatore insieme a Marco e Susanna Testi di un'app che si chiama Mai Tutela, l'unica app al mondo ad avere valore in tribunale e in sede giudiziaria, che sarà al centro di un'iniziativa dal titolo Never Again, che si svolgerà tra due giorni al binario F, la stazione Termini di Roma, dedicata al tema della violenza e del cyberbullismo contro le donne. Che cos'è quest'app? Come funziona? Calonzi.
Sì, l'applicazione è semplicemente dà la possibilità a tutti quanti gli utenti di poter raccogliere le prove direttamente dal proprio cellulare. Le prove, stiamo parlando di SMS, pure registrazioni chiamate, gli screenshot magari di messaggi anonimi su Facebook, tutto ciò che è minatorio, che potrebbe appunto portare alla luce, a galla, questa situazione che le vittime stanno vivendo, che molto spesso crea loro veramente un grosso disagio. Tra cui tra i tanti disagi c'è quello appunto la paura di non essere creduta, e quindi questa applicazione dà semplicemente la possibilità di raccogliere quanto già presente sul proprio cellulare, di poterlo validare a livello forense, perché appunto viene seguito tutti i canoni dell'informatica forense per la non alterazione, garantire che il dato sia genuino, per poterlo così portare alle forze dell'ordine in primis, ma anche al proprio avvocato, e transitare più velocemente verso un eventuale processo, se di processo si deve trattare. Ecco.
Perché è l'unica ad avere valore in sede giudiziaria?
Sì, proprio perché le nostre tecnologie adottate, che sono quelle mutuate proprio dall'informatica forense, dai canoni internazionali, ne garantiscono appunto la non alterazione, l'originalità del dato, e quindi è più facile che vengano appunto accettate all'interno del tribunale. Comunque il nostro obiettivo è quello di dare uno strumento alle vittime che possano appunto ogni messaggio ricevuto, che per loro è fonte di paura, appunto di disagio, possa essere un messaggio che poi viene portato a galla, respinto o comunque restituito, perché proprio con la validità forense si dà la possibilità di portare in tribunale e avere una voce importante per farsi sentire.
Secondo lei, nella sua esperienza, insomma, chi non ha a disposizione l'app, quindi questo meccanismo che aggrega automaticamente i diversi messaggi, foto, messaggi Facebook, WhatsApp, SMS, tende magari a tralasciarne alcuni, o diciamo in qualche modo magari avere in alcuni momenti meno convinzione, quindi perderli o cancellarli, mentre invece l'app in qualche modo sorregge anche quando viene meno la voglia, la determinazione?
Certamente, questo perché può capitare nella vita di tutti i giorni banalmente di perdere o di veder rotto il proprio cellulare, ma molte volte molte vittime che si sono proprio rivolte a noi hanno la vergogna di dover parlare di certi argomenti, quindi molti messaggi, proprio quelli in cui si ricevono insulti sempre più sulla sfera personale, vengono alcune volte cancellate proprio per vergogna. Ecco, la vittima sarà sollevata da questa brutta incombenza e avrà la possibilità di salvare i dati sul cloud, non vederli più finché poi non avrà necessità di stamparli, ecco, e di portarli agli investigatori.
Sembra una sciocchezza, un dettaglio meramente tecnologico, invece può davvero supportare, no? La persona che si trova davanti questo materiale sul proprio telefono, e a volte semplicemente per non pensarci più, o magari perché, come ben sappiamo, anche la consapevolezza di dover denunciare il proprio partner è altalenante. Tante donne denunciano e poi si pentono, insomma le cose non sono mai chiare. Il fatto che ci sia un meccanismo automatico, forse da questo punto di vista, la rende più forti, più deboli, più attrezzate.
Certo, più sicure. L'app si chiama proprio Mai Tutela perché nasce per tutelare le vittime, nel senso che installando l'app funziona inserendo il numero di telefono della persona che ci sta molestando e da cui appunto ci vogliamo tutelare, e comincerà a collezionare alcuni elementi automaticamente, appunto come è stato detto, altri manualmente vanno inserite, ad esempio le fotografie o i filmati che vengono registrati di comportamenti o di eventuali abusi, e tutto questo dà una forza in più alla vittima, nel senso che non si sentirà più sola o a non avere le prove per poter essere creduta, ma avrà in maniera tangibile dei documenti tutti quanti insieme, che avranno un peso come un macigno, che però viene restituito, ripeto, in questo caso avranno la sicurezza e la maggiore,
che verranno prese in considerazione in tribunale. Marco Calonzi, grazie davvero per averci raccontato di Mai Tutela. GR3 Onda Verde, torniamo tra pochissimo.
Il Teatro alla Scala vi ricorda l'appuntamento sabato 7 dicembre con Tosca di Giacomo Puccini su Rai Radio 3 alle ore 18.
Fiorello!
Viva Rai Play!
Viva Rai Play!
Ci vediamo quando vuoi, dove vuoi!
Viva in esclusiva su Rai Play e su Rai Radio 2 ogni sabato e domenica alle 11 c'è Viva Rai Play alla radio!
Viva Rai Play!
Tutta la città ne parla. Ricordo le regole. Regole che non venivano mai enunciate apertamente, ma che ogni donna conosceva. Non aprire la porta a un estraneo, anche se dice che è un agente della polizia. Fargli infilare sotto la porta il suo tesserino di riconoscimento. Non fermarsi a soccorrere un automobilista che finga di essere in difficoltà. Tenere un atteggiamento riservato e proseguire per la propria strada. Se qualcuno fischia, non voltarsi a guardare. Non entrare in una lavanderia a gettoni, da sola, la notte. Le lavanderie a gettoni. Ci andavo in pantaloni corti, jeans, mutandine da jogging. Portavo con me la biancheria, il sapone, i soldi, che avevo guadagnato. Penso a quello che significa subire questo controllo continuo. Ora camminiamo per la stessa strada, a due per due, vestite di rosso, e nessun uomo ci grida oscenità, ci parla, ci tocca, nessuno fischia. Esiste più di un genere di libertà, diceva zia Lidia, la libertà di e la libertà da. Nei tempi dell'anarchia c'era la libertà di, adesso vi viene data la libertà da. Non sottovalutatelo.
Siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra.
Eravamo una società che moriva per troppa libertà di scelta, diceva zia Lidia.
The Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, il romanzo di Margaret Atwood, uscito nel 1985, è ritornato all'attenzione del pubblico mondiale nella forma della serie televisiva omonima che forse molti di voi l'avranno vista. Immagina un mondo del futuro, la Repubblica di Galaad, devastato da guerra, inquinamento e sterilità, dove le donne sono strettamente sorvegliate e rigidamente sotto il controllo degli uomini, suddivise per colori delle loro vesti, il rosso è il colore delle ancelle, le sole in grado di procreare, sottomesse alla Repubblica per essere fecondate dai comandanti. È un nuovo mondo, è distopia certo, ma forse ci racconta qualcosa in continuità con il nostro, che si afferma ancora e attraverso le donne, l'uso del loro corpo. Questo lavoro in realtà, quello che abbiamo sentito, è il frutto di un adattamento radiofonico della nostra Loredana Lipperini, la voce della lettura scenica di Viola Graziosi, e fa parte in qualche modo di una trilogia di Radio 3 di Loredana, che ha lavorato non soltanto su Atwood ma anche su Shirley Jackson e, come dicevamo anche poco fa, sulla scrittrice britannica Angela Carter, le cui storie stanno alla base della Camera di Sangue, lo spettacolo che in questo 25 novembre, giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, andrà in onda in diretta audio, in radio e video sul nostro sito, e ci sarà anche la diretta Facebook dalla nostra sala B alle 21, non perdetevelo. Torniamo alle voci, i contributi, i commenti, le storie dei nostri ascoltatori partendo dai social network con Rosa Polacco.
Ciao Pietro, buongiorno. Beh, sarebbero molte le contributi da leggere questa mattina, minuti pochi, andiamo veloce. Mari, non si può accettare che in una giornata come questa, faticosamente istituita, diffusa, si sentano i ma, i però, i distinguo. Basta guardare le cifre sulla violenza, sui femminicidi, ma anche sull'occupazione, sulla disparità salariale, e dopo averle guardate, provate in tutta sincerità a equipararle al problema dei padri separati o dell'impoverimento degli uomini dopo il divorzio. Provateci. Grazie, scrive in Argentina, una donna ogni 24 ore vittima di violenza di genere. In Italia una ogni 48, che sia percezione o no, francamente non mi interessa. La realtà è questa: muore un uomo ucciso da una donna per ogni 36 donne uccise da un uomo. Una relazione di 36 a 1. Percezione? Boh, può essere. Rose scrive: ma se non riusciamo nemmeno a far smettere i creativi contemporanei di proporre modelli pubblicitari da medioevo, riuscissimo a evolvere almeno nelle cose futili, potrei anche avere speranza. Ma niente, donne, svegliamoci e facciamoli tremare tutti, comprese le donne che non vogliono vedere.
Rosa, mi lasciami ricordare che La Camera di Sangue in diretta audio e video questa sera, l'adattamento di Loredana Lipperini di Angela Carter, è una riscrittura della fiaba di Barba Blu che vede coinvolti anche altri protagonisti, non soltanto Loredana Lipperini che condurrà la serata, la regia di Veronica Cruciani, Marco Cavalcoli, Manuela Mandracchia e Marina Occhionero la porteranno in scena. Allora, Luigi da Torino, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, io racconto la mia storia. Io 15 anni fa mi sono separato, ho 3 figli e devo dire, ho lottato con le unghie e con i denti con la mia ex moglie, adesso sono divorziato, per cercare di averli il più possibile con me, per prorogare gli orari, quando andavo a prenderli, eccetera. Ho avuto 2 buttecause che mi sono anche costate parecchio, però ho sempre cercato di preoccuparmi del benessere dei miei figli, quindi non ho mai voluto che avessero 2 case. Io mi tengo privilegiato perché quando mi sono separato ho potuto usufruire di un mini appartamento dei miei, ma anche quando ho potuto avere una casa più grande non ho voluto fare in modo che i ragazzi non avessero 2 case. Cioè, a casa mia c'erano tutti i posti letti che volevano, erano ospiti graditissimi quando volevano, ma loro avevano una sola casa, proprio perché quello era l'equilibrio psichico. E a Natale sono sempre stati con la madre a casa loro perché ci tenevano. Io devo dire, io in particolare guadagno parecchio meno della mia ex moglie, quindi io mi trovo proprio l'anello più debole. E proprio perché so cosa significa, anche se in condizioni di privilegiato, perché la casa i miei me l'hanno procurata.
Luigi, grazie per aver condiviso la sua storia, che è emblematica anche di altri messaggi che ci sono arrivati. Susanna da Scandicci, buongiorno, benvenuta. In breve,
buongiorno.
Se può, Susanna.
Molto brevemente, io una degli aspetti che volevo portare è che questo problema riguarda tutti. Io appunto ho avuto una storia con un anno di stalking con un compagno al di sopra di ogni sospetto, perché era una persona buona, però appunto ho avuto questo, è stato molto difficile per me rendermi conto, e penso che a me mi abbia aiutato tantissimo aprirmi, parlarne. E poi, come scrivevo, io avevo la mia casa, il mio lavoro, quindi ho avuto la possibilità comunque di staccarmi, e quindi non oso pensare che cosa sia per una donna con figli dipendente.
Questo è il punto. Grazie Susanna da Scandicci. Rosa Polacco.
Da Twitter Giorgio: non solo il divorzio, ogni separazione scopre disuguaglianze anche in una convivenza, spesso la donna a subire la disparità economica, e se poi interviene la violenza le tutele sono ancora di meno.
Domenico Gancia la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro Del Soldà, questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.